Dai, dai, lo sposto io.
Ok, ti aiuto, ti aiuto.
Dove?
No, vai più a sinistra,
A sinistra?
più a sinistra, più a
Ma no,
sinistra.
a destra.
No, va, allora, lì più dietro.
Dietro?
Hai presente il sipario? Dietro il sipario, là dietro.
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto.
E Mattia Passante. Bentornati sul comodino dietro il sipario, direttamente dalla redazione di radiofonica.com. Io sono Oscar.
E io sono Mattia.
Oggi vi parleremo di William Shakespeare,
di una sua opera teatrale.
E vi daremo tanti appuntamenti sui prossimi spettacoli.
Sigla!
Potete notare la sinossi di questo spettacolo è intrigante.
La sinossi, Matti, ma che dice?
È la sinossi, quella è la classica. No, non lo so neanche io.
Prossemica, ma la prossemica che è mo.
Ci sa,
ma cerchiamo.
E dove?
In Wikipedia, prendi il
Wikipedia. Sai
telefono.
cos'è? Vai a vedere il comodino dietro il sipario.
Vediamo.
La fidèle lassi.
Ci troviamo di nuovo dopo questa bellissima sigla che ormai conoscete benissimo tutti i nostri milioni di ascoltatori di
miliardi.
E come ben sapete, questa prima parte del nostro programma parlerà di qualche argomento del teatro. E questa volta vogliamo illustrarvi il famosissimo William Shakespeare.
Nonché il più grande drammaturgo della storia della letteratura occidentale, che
Ecco.
nasce il 23 aprile del 1564 in Inghilterra, a Stratford-upon-Avon, dove morì casualmente Mattia lo stesso giorno, cioè il 23 aprile del 1616. Ma vedi tu le coincidenze della vita, come gli storici riescono a farle coincidere.
Incredibile.
Quindi visti a cavallo proprio tra il XVI e il XVII secolo, quando assistiamo alla fioritura dell'Inghilterra da un punto di vista letterario, perché abbiamo Elizabeth Quinn, l'età elisabettiana, dove proprio i poeti e i drammaturghi vedono un riscontro da parte del potere. Ma continuiamo. Dove studia questo William
Il
Shakespeare?
signor William Shakespeare era un figlio di un commerciante di lana. Fu anche il terzo di 8 figli, quindi
Minchia, pensate al giorno
tantissima
d'oggi.
prole, e di famiglia cattolica. All'inizio fu nella scuola di Stratford, dove probabilmente conobbe Ovidio,
Il grande poeta,
il gran
Ovidio,
poeta.
l'Ars Amatoria. Mattia, hai letto
Ma
l'Ars Amatoria?
certo, tutti i giorni.
Prima di andare a dormire.
Certo, tutti i giorni prima di andare a dormire, ma seppur di famiglia cattolica, il signor Shakespeare dovette anche sposarsi con Anna Hathaway.
Perché si sposano?
Perché era in gravidanza. Quindi è fatto lo scemo, sostanzialmente. Durante questo periodo scrisse le sue prime opere, le sue prime opere teatrali. E subito dopo si trasferì a Londra. Piccola curiosità, prima del trasferimento a Londra, che avvenne nel 1592, ci sono degli anni che vengono definiti Lost Years, proprio anni perduti, e non si sa assolutamente cosa ha fatto principalmente. Ma una volta a Londra, diciamo che iniziò la sua vera e propria carriera teatrale. Perché?
Perché proprio in questo periodo ritroviamo i primi poemetti, come dicevi tu prima, che sono il Venere Ladone e il Ratto di Lucrezia. Ma entra proprio nella clou del mondo teatrale di Londra con la compagnia The Lord Chamberlain's Men, che si esibiva presso il The Theatre e il The Curtain. Curtain, due importanti teatri del tempo.
Che pronuncia, Oscar?
Si vede proprio un B2 più. Quando la compagnia si trovò però in conflitto con il proprietario del The Theater, successivamente che succede? Che anche Shakespeare diventa un azionario del The Lord Chamberlain's Man e inizia ad esibirsi nel famosissimo Globe Theatre.
Famosissimo perché infatti a Londra è il simbolo di Shakespeare.
Esatto, e una delle prime opere rappresentate fu il Giulio Cesare. E successivamente però entra nelle grazie del re Giacomo I e quindi il nome della compagnia da The Lord Chamberlain's Men diventa il King's Men, quindi gli uomini del re. Ma al di là di tutta questa storiella che tutti quanti abbiamo studiato in letteratura inglese o che si voglia qualcosa di Shakespeare si sa, vogliamo soffermarci su un piccolo passaggio di un'opera importantissima che è Il Mercante di Venezia. Il Mercante di Venezia, scritta probabilmente tra il 1596 e il 1598. Siccome, come ben sapete, abbiamo un grandissimo aspirante attore in questa redazione, nonché il dottor Mattia Passante,
grazie a tutti,
che ci declamerà uno dei passi più toccanti scritti da Shakespeare nel 1600, ma che ha un'attualità a mio avviso sconvolgente, che è il monologo del Mercante di Venezia. Buon ascolto.
Questo è il monologo di Shylock che vi vogliamo presentare, perché scritto nel 1600 anzi, esprime il pensiero di Shakespeare, che è totalmente moderno, sull'uguaglianza di tutti gli uomini. Infatti abbiamo scelto questo proprio per questo motivo, e adesso ve lo declamerò con voce suave
e acuta.
Egli mi ha vilipeso in tutti i modi e una volta mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto per le mie perdite e ha dileggiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza, ha intralciato i miei buoni affari, ha allontanato da me i miei buoni amici e mi ha aizzato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Perché sono ebreo e dunque... Non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membri, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? Non è infine scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che un cristiano? Se ci pungete, non versiamo sangue, forse? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? Se ci avveleniate, non moriamo? E se ci usate torto, non cercheremo di rifarci con la vendetta? Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremmo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata. E non sarà certo difficile che io riesca persino ad andare oltre l'insegnamento.
Da brividi, ragazzi, un applauso.
Smettetela,
perché
dai,
veramente da brividi.
Dai, basta.
Diciamo che si commenta da solo, quindi io passerei lasciandovi riascoltare questo pezzo da brividi alla prossima parte, quindi alla prossima rubrica.
E la prossima sigla, soprattutto.
Pronto? Oscar?
Pronto, ma dove sei?
Ma io sto al terzo ordine, tu come sta scritto sui biglietti?
Ma come terzo ordine? Io sto al primo.
Ma come al primo? Aspetta che scendo.
Ma sei sicuro che c'è scritto terzo ordine sul biglietto?
No, platea, scappa, sta per iniziare, scappa.
Arrivo.
Sì,
sulla seconda rubrica che ci parla degli spettacoli teatrali visti a Perugia, oggi ci soffermiamo su cosa è successo questa settimana al Teatro Morlacchi di Perugia, dove il nostro Mattia ha avuto l'onore e l'onere di guardare, cioè o meglio di dilettarsi con gli occhi per assistere alla rappresentazione di un'opera di Shakespeare che è Sogno di una notte di mezz'estate. Mattia, cosa ci dici a proposito?
Guarda, io sono andato, grazie a radiofonica.com, dobbiamo dirlo perché non si sa mai, a vedere questo spettacolo al Morlacchi. E secondo me, dico fin da subito, c'erano due scommesse in ballo. La prima è che uno spettacolo del genere, Sogno di una notte di mezz'estate, che lo fanno dal 1600 tutti gli anni, a rinnovarlo ci vuole un pochettino, quindi in realtà ogni volta che lo vedo sul cartellone mi dico sempre mamma che culo. Però questa volta, infatti, io sono andato con questo spirito, ho detto ma speriamo che sia qualcosa di diverso.
Speranzoso, diciamo, speranzoso. Magari speranzoso.
Ero speranzoso e fortunatamente sono stato felicemente sorpreso di come l'hanno rinnovato, perché è stata veramente una bella rappresentazione, fin dalla scenografia, che magari ne parliamo dopo. Ma proprio anche come tipo di linguaggio, perché il regista, che se non mi sbaglio è Massimiliano Bruno, ha anche riadattato i dialoghi degli artigiani utilizzando un vero e proprio linguaggio diverso, un po' finto aulico, si cercava un attimo di una sorta di parodia, no?
Ok. Quindi è un po' parodico, ma sì, al di là di questo, quali sono stati gli attori, no? C'erano degli attori protagonisti, sì, no? Molto famosi.
Esatto, un cast d'eccezione, perché c'era innanzitutto Stefano Fresi, che è bravissimo, che lui faceva uno degli artigiani, adesso mi sfugge il nome, se non mi sbaglio era Bottom, che è, diciamo, un po' il protagonista degli artigiani. Non si può parlare tanto di protagonista perché in realtà è un'opera in cui non ci sono, non c'è un vero e proprio protagonista. Esattamente, perché ci sono le fate del bosco, l'ambito del bosco in cui c'è per esempio Violante Placido, che fa due ruoli in realtà, sia Ippolita che come si chiamava? Tatiana, come si chiama quella del bosco? Vabbè, ora mi sa bene, la regina del bosco. E brava anche lei, non mi ha fatto impazzire in realtà. Però
forse l'ho preferita, cioè, nel senso, si è preferita la sua versione di Ippolita meno di regina,
sì,
del bosco.
Sì, no? Non ho visto quella novità che invece ho visto negli altri. Novità, anzi, sorpresa incredibile, Paolo Ruffini, che io, vedendolo sempre in televisione, comunque avevo una mia idea, diciamo, non diciamo se negativa.
Diciamo
così,
che la figura in televisione di Ruffini è sempre quella di fare un po' le parti del, lasciatemi il termine, cazzone di turno,
esatto,
un po',
esatto,
diciamo, quello frivolo, simpatico, e quindi uno non lo conosce abbastanza.
E vederlo a teatro, infatti, mi ha veramente stupito, perché è veramente bravo. E forse proprio la differenza rispetto a quello che si vede in televisione ha colpito maggiormente, e lui aveva come ruolo Puck, che sarebbe servetto di Oberon, e quindi questo personaggio un po' dispettoso che fa gli scherzi agli umani, e
quello invisibile,
esatto,
giusto?
È proprio un po' flemmatico, non se ne frega niente di nessuno. È stato veramente efficace e bravo. E quindi questo per quanto riguarda il casting. Gli artigiani, non mi ricordo il nome perché non erano famosissimi oltre Stefano Fresi, ma bravissimi, mi hanno fatto morire dalle risate.
Sì, sono calati molto bene il ruolo.
Sì, benissimo. Ma infatti io andai a vedere anche l'incontro con gli artisti, perché mi trovai lì al Teatro Morlacchi, di solito lo fanno il giovedì, e si divertono, cioè anche lì, che erano di fronte agli altri, si divertivano, e questo divertimento poi si vede anche a teatro, è un divertimento che è immediato.
Quindi
proprio
si crea anche una sinergia interna,
certo,
alla compagnia, che, sì, ti permette di avere, diciamo, una performance migliore.
Esatto, anzi loro proprio l'hanno ripetuto più volte, noi ci divertiamo, e quindi questo divertirci poi in scena alla fine te lo porti, perché è un'opera divertente, non è un dramma in cui tu sei attaccato alla sedia, non sai che succede, non è. Quindi questo divertimento dalla compagnia si sposta sul palcoscenico e viene una cosa molto innovativa e energica, perché poi si sente questa energia quando c'è nella compagnia di attori, secondo me.
E quindi, se volete assistere a questa energia e caricarvi, vi consigliamo di seguire le prossime tappe di questa tournée di Sono Notte di Mezz'estate. E passiamo alla nuova
sigla.
Matti, ma allora sei andato?
Ma dove?
Ma come, ma dove? Allo spettacolo.
Ma che spettacolo?
Ma come? Mi hai detto vado allo spettacolo venerdì.
Ma venerdì quando?
Ma venerdì scorso.
Ma porca.
Arrivati alla fine del nostro programma, il comunione dietro il sipario, sapete che questa terza parte vi ricordiamo più o meno gli appuntamenti che sono intorno alla provincia di Perugia. Un appuntamento importantissimo, ragazzi,
non perdere.
Perché qui, a parte il cast che è pazzesco, è anche bello da vedere, perché al Teatro Morlacchi dal 20 al 24 febbraio e anche a Gubbio il 19 febbraio vi sarà la rappresentazione di Uno zio Vania, che è di Anton Chekhov, ma è di regia di Vinicio Marchioni. No, Vinicio Marchioni ce lo ricordiamo perché ha fatto il Romanzo criminale.
Esatto.
E infatti il suo compagno, che è Francesco Montanari, è in scena con lui. Quindi a livello tecnico di attoriale, ragazzi, andatelo a vedere.
Poi è ispirato a Chekhov, quindi anche per la trama sarà ulteriormente bello.
La trama è bellissima anche perché c'è stato un riadattamento di Vinicio Marchioni con l'aiuto di un adattamento di un'altra, di una signora o ragazza che ora non mi ricordo, però è stato improntato sul terremoto di Norcia. Quindi hanno ripreso il testo, penso, ma modernizzato. Quindi andate a vederlo.
Tematica non scontata e attuale. Invece, sempre a Perugia, se vi trovate nei pressi del Solomeo di Cucinelli, potete assistere tra il 22 e il 23 febbraio Il principe mezzanotte di Alessandro Serra.
Mentre a Narni il 20 febbraio c'è Il costruttore Solness di Henry Gibbs Isben, però spettacolo di Alessandro Serra,
il famosissimo Ibsen, ragazzi, lo stesso autore della Casa di Bambola, quindi
è infatti bellissimo.
Dobbiamo correre. Invece, se vi trovate a Marciano, che ha un teatro, anche Marciano, potete assistere a
Le Prenom.
Cena tra amici, che si terrà il 24 febbraio.
Subito dopo, invece, come ultimo appuntamento, e dopo vi lasciamo per la prossima settimana, e devo ringraziare Oscar perché mi ha lasciato lo spettacolo con la pronuncia più bastarda. Grazie, Oscar.
Beh, certo, dopo tutte le mie pronunce inglesi, testiamo, sì, no? Il tuo russo, no?
Infatti, il 22 febbraio a Corciano,
Caput Mundi, tra parentesi,
Caput Mundi, c'è Ina Suite della compagnia di Inc. Ina Progress Atelier. Ideazione, coreografia e regia di Afshin Varyandi. Io non so, mi scuso su questo signor Afshin, io non la so pronunciare.
E tanto di cappello e chapeau per questa pronuncia di Mattia.
Russa, sono metà russo.
Su questi dilemmi riguardo alla sua nazionalità vi salutiamo.
Ci vediamo la settimana prossima con il comodino dietro il sipario. Non vi scordate di seguirci
sulla nostra pagina Facebook, il comodino dietro il sipario,
e sulla pagina web radiofonica.com,
dove a breve potete trovare anche la recensione dello spettacolo Il sogno di una notte di mezz'estate, scritta da Mattia Pastante. Buon ascolto.
Ciao, ragazzi.
Dai, lo sposto io.
Ok, ti aiuto.
Dove?
No, vai più a sinistra.
A sinistra?
Più a sinistra.
Ma no, a destra.
No, allora, lì più dietro.
Dietro?
È presente il sipario? Dietro il sipario, là dietro.
Il il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Mattia Passante.